uno degli aspetti per i quali la modernità si differenzia maggiormente da tutte le epoche precedenti è sicuramente di carattere conoscitivo, ovvero le modalità con cui l'uomo si interfaccia e si interroga circa la realtà che lo circonda. Dal canto nostro pensiamo di poter individuare una delle caratteristiche del pensiero moderno o comunque contemporaneo nella tendenza a volgere l'attenzione al mondo circostante in maniera unilaterale, ovvero quello che possiamo definire un approccio telescopico alla realtà. Cosa intendiamo? Il telescopio, che è strumento che ciascuno di noi avrà ben presente, che ha accompagnato peraltro le scoperte e le indagini che hanno caratterizzato l'ingresso dell'uomo nell'era moderna, ha essenzialmente una dimensione lineare, ovvero è possibile avvicinarsi o allontanarsi all'obiettivo, a ciò che viene fissato, al punto osservato, al punto dove si dirige l'attenzione. Ci si può ovvero avvicinare scendendo nel microscopico, avvicinandosi all'oggetto, andandone ad esaltare ed investigare i dettagli più piccoli. Viceversa, ci si può allontanare tornando indietro e guardando l'oggetto da una prospettiva più generale. Ovviamente discorso analogo può venir fatto per lo strumento che si rivolge essenzialmente al mondo microscopico, quindi il microscopio. Quello che ci interessa qui è analizzare non tanto la funzione, l'oggetto delle investigazioni, quanto le modalità di indagine, in questo caso essenzialmente la direzionalità geometrica verso il punto osservato. Ora, non è nostra intenzione addentrarci in una dissertazione epistemologica circa quelle che dovrebbero essere le modalità di investigazione della realtà. Lasciamo questo compito a dotti e a sapienti, categorie alle quali ci vantiamo di non appartenere. Tuttavia è interessante, a nostro parere, mettere in luce il fatto che se da una parte questa metodologia di indagine sia non solo necessaria ma anche preziosissima, è infatti vero che l'analogia tra il microscopico e il macroscopico, tra microcosmo e macrocosmo, è sempre stata alla base, il fondamento del sapere dell'uomo. Questa è l'idea stessa di mettere in rapporto questi aspetti del reale, dell'esistenza, è presente in ogni tradizione, in ogni sistema di pensiero. Dall'altro, però, non possiamo non mettere in luce il fatto che ogni tentativo in tutta la storia di investigazione del reale ha sempre richiesto da parte degli individui in grado di scagliarsi, di lanciarsi oltre l'apparenza del mondo, oltre la percezione che normalmente si ha della realtà, bene, costoro hanno dovuto anche compiere un ulteriore movimento nello spazio e quindi uscire da un rapporto lineare o telescopico con l'oggetto di investigazione. Ma se si vuole rimanere in una rappresentazione geometrica, muoversi in una seconda e terza dimensione, corrispondenti, se si vuole, a un grado di conoscenza immaginativa e intuitiva. Ovvero possiamo sempre immaginare uno spostamento laterale o verso l'alto, quindi nelle altre dimensioni, che permette in questo modo un'osservazione dell'obiettivo, del punto osservato, da una totale differente prospettiva. Bene, noi crediamo che questa capacità, nonostante venga esaltata quotidianamente, nonostante si ripeta continuamente che si vuole insegnare all'individuo a imparare a pensare, noi sosteniamo che questa sia una qualità che si stia progressivamente atrofizzando nelle nostre menti, ovvero andiamo sempre più verso un'investigazione di tipo analitico, che cerca di mimare appunto questo specifico tipo di intelligenza telescopica, quasi a mimare la macchina, e viene a mancare progressivamente sempre di più la qualità che forse è maggiormente alla base, e lo è sempre stata, del conoscere, ovvero l'intuizione. Riflettiamo anche su quelle che sono state lungo tutta la storia, anche soltanto quella di cui abbiamo ricordo, memoria, o anche perlomeno i documenti. Bene, la maggior parte, se non la totalità, di queste grandi rivelazioni che hanno scosso il nostro rapporto con il reale, ma di più anche le innovazioni tecniche, tanto spesso criticate anche da una certa area culturale, bene, tutte queste conoscenze sono scaturite da un approccio di tipo intuitivo. Quindi, pur restando vero che l'investigazione del reale da un punto di vista quantitativo è sempre presente, l'osservazione, l'avvicinamento della nostra lente investigativa all'oggetto osservato e l'allontanamento per confrontarne i dettagli con uno sguardo d'insieme è sempre presente perché fondamentale, al lato di questo però deve esserci l'apertura di un varco verso una dimensione ulteriore della conoscenza, una dimensione ulteriore che permetta una vera e propria rivelazione, al pari di una teofania, al pari di una ierofania che si manifesta su questo piano della realtà, di accedere a contenuti che altrimenti non gli si dischiuderebbero. Pensiamo alla scoperta del benzene da parte di Kekulé, o la penicillina da parte di Fleming, per il quale addirittura gli anglosassoni hanno coniato il termine serendipity. Sicuramente, insieme a un'investigazione analitica, troviamo la potenza dirompente dell'intuizione che irrompe improvvisamente, aprendo la strada, aprendo il varco a una conoscenza altrimenti irraggiungibile. Lo stesso meccanismo del conoscere, della conoscenza, andrebbe investigato anche partendo da un altro punto di vista, ovvero non soffermandosi sull'oggetto del conoscere, sui meccanismi organici che lo permettono, sui meccanismi psicologici che spesso sembrano dominarlo, ma sul pensiero stesso. Cosa sia il pensiero, quali siano le leggi che lo governano, è qualcosa che a sua volta è caduto progressivamente nell'oblio. Un pensiero che non sappia pensarsi, un pensiero che non possa essere percepito come puro, un pensiero che non possa essere risalito sino alla sua radice metafisica, è infatti destinato ad essere confuso con l'oggetto del pensiero, con il pensato, e quindi inevitabilmente a rimanere sconosciuto. Tuttavia sappiamo che chi non domina il pensiero ne viene inevitabilmente dominato, ed è proprio la conoscenza e l'accesso alla forza fluente nel pensiero, l'atto più radicale di cui l'uomo possa rendersi responsabile e quindi l'atto più rivoluzionario che possa compiere in questo tempo. Non abbiamo l'ardire né tantomeno l'arroganza di voler risolvere un tema talmente grande da dover essere trattato da tutti i grandi iniziati e tutti i grandi pensatori della storia che hanno, ad un certo punto, dovuto confrontarsi con il mistero della conoscenza e quello del pensiero. Da parte nostra vi è soltanto la volontà di ribadire che è necessario riprendere a confrontarsi con questi temi, riprendere a confrontarsi con i grandi che hanno tentato e in alcuni casi avuto successo nella scalata del pensiero, nell'accesso alla forza dormiente e fluente nel pensiero. Oggi, momento in cui tutto questo sembra dimenticato, non dobbiamo arrenderci, non dobbiamo rassegnarci alla morte del pensiero, alla morte del pensiero vivente. Non dobbiamo rassegnarci ai cadaveri dei pensati che pullulano e muovono le masse, al pensiero disanimato, unico a muoversi nel mondo della cultura e purtroppo anche della scienza, che sembra aver perso il suo impulso originario. Se infatti vi è una guerra che vale la pena essere combattuta, e se vi è una guerra che al momento viene combattuta, che lo si sappia o no, è proprio quella che riguarda il pensiero e il coagulo che è andato formandovisi. E quindi il nostro auspicio è che questo possa essere un invito a recuperare, a riportare l'interesse nei riguardi di quella facoltà dell'uomo che sola può aprire un varco verso l'impossibile. Per Aspera, ad Astra.